niente, no? Allora ci potete guardare, ci dovete guardare, no, io ci sono fortunato, ci dovete guardare. Allora, siccome noi non potete fare niente, sapete che vi dico? Sapete che vi dico? Che andate a pia tutte quante nel culo, va bene? Arrivederci.
Ben ritrovati, benvenuti a Bianco Rosso Giallo Blu. Dopo una piccolissima pausa torniamo con le nostre interviste qui in studio da Via D'Azeglio. Io sono sempre Beppe, con me c'è sempre Francesco e oggi ci sarebbero tantissimi temi da affrontare, tutto quello che sta succedendo al Parma Calcio, l'attualità, ma noi andiamo controcorrente, invece parleremo di cultura e con un ospite che però si può interessare anche di attualità, di tanti altri temi che vi presenterò fra pochissimo. Oltre a lui c'è anche un'altra persona, ma adesso non vi dico niente, partiamo subito con i 100 passi, Modena City Ramblers.
Lo sai che c'è da qua? Ah, un sudano c'è da qua! 100 passi ci sono da casa nostra, 100 passi!
Vespri degli aranci, tra Cinisi e Palermo, parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare, aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certi quell'ambiente da lui poco onorato, si sa come si nasce ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore, ma la tua vita adesso puoi cambiare, solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
Non ci dobbiamo ribellare.
Poteva come tanti scegliere partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre nella notte non è servito, gli amici disperati non l'hanno più trovato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare, insieme a cantare, la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora
1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 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 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
Era la notte buia dello Stato italiano, quella del 9 maggio 78, la notte di via Caetani, del corpo di Aldo Moro, l'alba dei funerali di uno Stato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare, insieme a cantare, la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora
1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 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 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
Questi erano i Modena City Ramblers, uno dei tanti titoli in italiano che oggi avrò la fortuna di dire come 100 passi, canzone scelta dal nostro ospite, un classicone per questa trasmissione, scelta appunto dall'ospite del giorno sui nostri web, ho detto benissimo, web frequenze. Salvo,
ho detto una parola in inglese.
Aspetta, fammi presentare prima Salvo Taranto, benvenuto Salvo, ciao.
Grazie dell'invito, ciao a tutti.
Salvo Taranto, tante cose, però la più importante è che viene da Milazzo, città che fa rima con tante parole.
Sì, tipo Caldonazzo in provincia
tipo
di Trento.
Caldonazzo,
sì,
esattamente.
Sì, è la prima che mi viene in mente.
Allora, Salvo Taranto è un giornalista siciliano, classe 1981, se lo potevo dire.
Sì, sì, sì,
ormai l'ho detto.
Sono una donna.
E ha lavorato per tante testate nella sua Sicilia, ma anche qui a Parma, 07, Teleducato, Rosso Parma, Gazzetta, e attualmente lavora alla UBIC di via Oberdan.
4/C.
4/ precisi. E fa il libraio.
Sì.
Si chiama...
Libraio. Una parola... Si può pronunciare.
Si può dire, non è una brutta
Siamo
parola.
Siamo un paese che la cultura diciamo, non l'ama molto, però libraio ancora si può dire, pare, non lo so se...
E, questa puntata potrebbe sembrare una marchetta per Rubik, però non è così. Perché? Perché fate tante iniziative, fate
Quindi
tante cose...
Quindi non posso parlare delle promozioni, no?
Le promozioni sui libri no, però sulle iniziative sì, e ne parliamo dopo. Però, come dicevo, tu sei un giornalista di professione, hai fatto quello per tanti anni, adesso... Per un po' l'hai messa da parte questa.
Da circa sei mesi.
E come ben saprai, qui di fianco a te c'è un aspirante giornalista che ti farà una domanda cattivissima già in questo momento.
Non
che
è vero.
Presento subito, è Silvia. Ciao Silvia.
Ciao a tutti.
Silvia, voce del Gatto e la Volpe, e da pochissimo anche di Parmateneo, di qui Parmateneo,
esatto.
il programma radio di questo settimanale. Bello, secondo me,
bello. Ma non c'è conflitto di interessi, quindi lo puoi dire.
No,
assolutamente.
E niente, Silvia, che è un aspirante giornalista, ti voleva fare una domanda molto cattiva, io so.
Sì.
Ma quella cattiva, partiamo già così.
È già.
Dopo ogni volta nei tuoi programmi io sono sempre la cattiva. Comunque...
Durante il nazismo non ero nato, quindi...
ma a me paragonano a Hitler dentro al giornale, quindi
benissimo.
Ci sta.
Sì.
No, visto che fai il libraio e quindi ti interessa per forza la cultura, no? Quello che penso io, non è un paradosso vendere in libreria, che ne so, Cesare Pavesi, Italo Calvino a fianco ai libri di Barbara D'Urso? Cioè c'è una... qual è la logica nel vendere libri spazzatura a fianco a libri di un certo calibro?
Allora. Ma aspetta, spazzatura a qual era riferito? A Calvino o a Barbara D'Urso?
Se è Calvino e spazzatura che mi alzo, mi dimetto da me stesso immediatamente. No, chiaramente una libreria è pur sempre un'impresa. Ovviamente ha a che fare con il settore culturale, ma è comunque un'impresa. E poi io credo che un libraio non debba scegliere cosa è giusto che gli altri acquistino, che gli altri possano leggere. È una questione di democrazia. Chiunque può scegliere cosa leggere, ognuno ha i propri gusti. Poi è chiaro che io sono molto più felice quando scelgono Calvino, che è il mio autore preferito, o scelgono dei romanzi che ho letto e che amo tantissimo. Quando prendono un libro che non mi piace, magari non sto lì a fare la battuta, o complimenti per la scelta, comincio a parlare del libro, però chiaramente ciascuno ha il proprio diritto di leggere ciò che vuole, ma al di là dei libri anche in qualsiasi altro ambito culturale, cinema.
Quindi comunque c'è anche l'interesse economico che subentra dentro la cultura.
Sì, perché c'è sempre questa idea purtroppo nella cultura che sia beneficenza, no?
Siamo come, fare
come fare
il giornalista, per esempio.
Ma infatti io ho deciso proprio un altro ambito proprio per questo. Giornalismo e cultura in genere sono settori che vengono massacrati perché si pensa che il lavoro che ciascuno compie sia così, un gesto che fa di altruismo nei confronti del pianeta Terra. Invece io credo che ognuno debba avere la possibilità di vivere dignitosamente del proprio lavoro, in questo caso anche tramite libri. Non è facile perché non siamo un paese che legge molti libri, metà degli italiani non hanno mai letto un libro nell'ultimo anno, quindi è un po' difficile, però ci si prova.
Ti piace questo lavoro? Nuovo lavoro?
Sì, mi piace moltissimo. Io dico sempre che è l'unico lavoro che non mi fa rimpiangere quello precedente, quello del giornalista, anche perché ci sono parecchi punti di contatto. A volte mi capita di dover presentare dei romanzi lì in libreria, o comunque di scrivere comunicati stampa, di organizzare eventi insieme al mio socio, e quindi diciamo parecchio del giornalismo me lo ritrovo ancora appiccicato alla pelle.
Quindi insomma continui comunque a fare un po'
a farmi del male.
A farti del male. E, i tuoi soci, ce n'è soltanto, quanti siete?
Siamo in due.
Siete
io
in due?
E l'altro mio socio e la moglie del mio socio che ci dà una mano.
Tutti nati a Parma?
No, siamo tutti e tre siciliani, ecco. Chiaramente, no? Perché non ci piacciono le ghettizzazioni. No, siamo tre siciliani che si sono trovati a vivere a Parma per ragioni diverse. E niente, Beh, è bello così, è una città che comunque abbiamo, in cui abbiamo scelto di vivere, no? Non siamo parmigiani per diritto divino, siamo parmigiani per scelta, quindi io mi ricordo di Parma di quando ero ragazzino e tifavo all'epoca Milan, poi questa è un'altra storia, poi ho cominciato a tifare Roma per motivi politici, però all'epoca c'era il grande Parma di Tanzi, so che è brutto dirlo in questo periodo, però era una città che avevo idealizzato, una città in cui si viveva bene, e poi magia, ci sono andato a vivere 20 anni dopo.
Hai dato tanti spunti per le prossime domande, dalla Sicilia al fascino che ha anche questa professione che adesso fai, al fascino che continua a mantenere quella del giornalismo, lo vedremo.
Grande fascino.
Lo vedremo. Il fascino c'è, poi
quella è l'unica cosa che
il portafoglio che resta sempre vuoto. Proprio perché Sicilia nel cuore, molte canzoni, anzi dopo i 100 passi ce n'è un'altra, Carmen Consoli, che adesso stiamo per ascoltare, questa è Contessa Miseria.
L'ho incontrata diverse volte, piuttosto ubriaca. La chiamavano Contessa Miseria per la sua aridità. Era disperatamente sola alle porte dei 60, triste. Casa la scritta Contessa Miseria, la vita prima o poi estingue il suo debito. Contessa Miseria, la vita prima o poi colpisce sorpresa. Nei suoi occhi il terrore costante del tempo che passa. Qualunque cosa per un elisir di lunga vita. Era disperatamente sola alle porte dei 60, dolcemente assorta tra gloriosi ricordi impregnati di cipri e di rinnova più.
Carmen Consoli di
Catania.
Di Catania,
città rivale della mia Messina, è provincia di Messina.
Provincia di Messina. Allora, dicevamo, alla libreria in via Oberdan 4C,
sì,
che si chiama Ubik.
Ubik.
Fate tante iniziative, soprattutto con tanti ospiti, tante persone che vengono a parlare, a presentare i propri libri, insomma, si fa cultura, ecco, a tutti gli effetti, non si fa soltanto attività commerciale.
Per replicare la domanda cattiva, cattiva.
No, perché insomma, è vero, è così.
Sì, sì, è così, è così. È il ruolo di una libreria, no?
Ecco, quindi
c'è... stimolare un
esatto,
confronto.
Esatto, è proprio questo che ti volevo chiedere, il ruolo sociale della libreria.
Sì, il ruolo sociale perché noi comunque cerchiamo, anche con eventi che inquadrano dei problemi da angolature diverse, di offrire uno spaccato su riflessioni, anche sulle attualità. Non soltanto tramite dei romanzi, a volte abbiamo avuto anche eventi di natura politica, me ne viene in mente uno, abbiamo avuto Lorenzo Guadagnucci che era uno di quei giornalisti che durante il G8 di Genova era nella Diaz, che è stato pestato e che ha presentato il suo libro. Noi cerchiamo sempre di stimolare il dibattito, è bello avere un luogo in cui ci si incontra anche per sentire delle opinioni diverse. Noi stessi, chiaramente, che organizziamo questi eventi, possiamo anche non condividere al 100% tutte le persone, le idee di tutte le persone che vengono a parlare all'interno della nostra libreria, però è bello, è stimolante.
E sono partecipati gli incontri che voi organizzate?
Sì, sì, abbiamo comunque un...
Cioè notate che comunque la città risponde bene a quello che... La città, sì, o comunque il quartiere,
abbiamo
non lo so.
Chiaramente una nostra clientela molto fedele, però in base agli eventi, anche la diversificazione degli eventi proposti, abbiamo anche una parte del pubblico che cambia di volta in volta, se si parla di antimafia, se si parla di argomenti di tipo diverso, come la violenza contro le donne.
E se ti volessi fare la domanda da stronzo, c'è, prego, quell'ospite che ho detto, ma perché l'abbiamo fatto venire a questo? Finora.
Cosa dovrei...
Uno che ti ho detto, ma cioè, ti sei pentito di averlo fatto entrare in libreria a presentare il libro?
No, questo mai. Questo mai, no, questo mai. Anche perché un minimo di selezione all'inizio lo facciamo, cioè non ci vogliamo così del male, no, ma abbiamo sempre scelto persone che comunque sapevamo avessero delle idee, in ogni caso, e questa è la cosa più bella.
E quello che invece vorresti fortemente, il sogno, portare alla UBIC chi? Totti.
No, Totti, ragazzi, se Totti scrive un libro che non sia di barzellette, è già da noi, cioè mi incateno davanti a Trigoria per farlo venire. No, però... No, un personaggio che vorrei avere al 100%, anche perché scelgo sempre... Ho innamoramenti molto veloci a livello di libri, di letteratura, quindi cambio generalmente. Oggi vorrei questo, oggi vorrei un altro, e a volte ci riusciamo anche ad averli.
E invece che cosa leggono? Per quello, insomma, che la statistica che possiamo fare, cosa leggono i parmigiani? Quali sono i libri che vendete tantissimo, i temi, o non lo so, i generi?
Sì, la narrativa italiana va parecchio. Invece per quanto riguarda i gialli, i parmigiani preferiscono molto gli stranieri, gli svedesi. C'è questa diversificazione, no? L'ambito nazionale per quanto riguarda i romanzi, le novità, invece poi... Non si leggono gialli italiani, questa è una delle cose che ho notato.
Silvia, tu cosa leggi?
Io, oddio, mi piacciono molto
i saggi.
Saggi, romanzi, storia, filosofia, queste cose qua. Un po' pallose forse, però...
Però
cioè, però
noi ce l'abbiamo. Non posso fare promozione, quindi non posso invitarla. Di Oberdan 4 barra.
E tu invece, Salvo, cosa leggi?
Io leggo un po' di tutto. Ho avuto un periodo della mia vita in cui ho letto semplicemente saggistica, ho smesso di leggere romanzi, è stato anche in concomitanza con lo scoppio della crisi economica, forse avevi proprio il bisogno di riflettere su determinati argomenti. Poi devo dire che negli ultimi anni sono tornato a leggere praticamente soltanto romanzi, e soprattutto romanzi italiani, perché soprattutto adesso che lo faccio per lavoro, anche per capire chi potrei proporre, chi potrei invitare in libreria, allora leggo appunto romanzi italiani, persone che potrebbero essere ospiti da noi.
Comunque, prima dicevi, insomma, il bello di questa professione, il fascino che continua a conservare questo lavoro, ma spesso si fanno dibattiti sul futuro dei libri, sul fatto che comunque la gente non legge tantissimo, non so, rischiata, le librerie come le edicole rischiano di diventare come sono state le cabine telefoniche dei mausolei, che però non sono più frequentati dalle persone.
Io spero che sia come l'aspirapolvere con la scopa, no? Al momento gli aspirapolveri, ma ancora le scope vengono utilizzate, quindi facendo le dovute proporzioni, anche se la polvere cade sui libri, quindi si potrebbe utilizzare. Io spero che la sorte...
No, tu come lo vedi primi mesi di lavoro in libreria? Che impressione ti sei fatto? Vabbè, noi qua stiamo fino a 50 anni dentro un libraio in pensione. Io ho la pensione con questo...
No, io ho la sensazione che comunque il libro di carta non possa morire, nel senso che ci sarà sicuramente un riequilibrio tra ciò che è digitale e ciò che è cartaceo. Però non credo che il cartaceo possa mai morire. È bello tenerlo in mano, è bello sfogliarlo, sentire il profumo della carta. Ti rischio soltanto la sensazione quando apri la mattina la libreria che è stata chiusa per tutta la sera. Apri la libreria e senti il profumo della carta. So che da dipendenza, che sembra uno scemo, però è così. Vi assicuro che è una sensazione meravigliosa.
Benissimo, benissimo. Sensazione meravigliosa. Di cui parleremo fra pochissimo. Adesso torniamo alla musica. Questo è Caparezza dalla parte del toro. Tosta sta canzone di Caparezza. No.
Beh, sì, ha un suo perché, diciamo. Se
io volevo, cioè, mi aspettavo un commento su sé, è bellissima invece.
No, ma io parto in quarta solo quando vengo punzecchiata a dovere.
Silvia, 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 sentito?
Guarda che non sono mica un cane da guardia.
Punzecchiamolo.
Ma non sono mica un cane da guardia che dice attacca. Come quando sbagliano gli articoli, no? Mi dice Silvia, il tale ha sbagliato l'articolo, attacca. Sono mica un cane.
Beh, io mi fido di Silvio.
Beh, giusto.
Però so che adesso vuoi fare un'altra domanda, a parte gli scherzi.
Sì, no, io volevo farti una domanda a proposito di stimoli che parlavamo prima. Io ho sempre avuto il fascino delle librerie, quelle piccoline dove c'è il libraio che consiglia i libri e sa tantissime cose. Tu sei uno di quei librai come... nell'immaginario delle librerie piccole che consigliano, sei un libraio che preferisce dire sì, compra quello che vuoi, non ti dico nulla.
Volevo fare il cazzaro e dire sono il libraio dei tuoi sogni, però no, sono quella figura di libraio che, per carità, è ancora da poco tempo che faccio questo mestiere, però io e il mio socio amiamo molto consigliare, stare lì a parlare col cliente che comunque ci chiede qualcosa. Chiaramente non è che non appena entra vuole consigliare un libro, no, aspettiamo che comunque ci rivolga la parola, chieda un consiglio. E poi abbiamo tutta quanta uno scaffale in cui i libri che abbiamo letto personalmente noi li mettiamo in mostra con dei pizzini da buon siciliani con la nostra calligrafia, in cui facciamo una brevissima recensione del libro. Anche un modo per personalizzare, no, i libri stessi, no? Per trasformarli in qualcosa di più vicino al lettore, che possa appassionare o meno. E poi soprattutto sì, ci piace tanto
anche
parlare,
per scambiarsi idee,
sì,
e
sì,
opinioni.
Sì, 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 sì. Ma sai quante volte capita che ti ordinino dei libri che tu non hai mai letto, che per curiosità ti metti lì a leggere, scopri, dici ma cavolo, cosa mi ero perso finora. È un bellissimo mestiere, perché ogni giorno ti senti molto più ignorante del giorno precedente, paradossalmente, anche se hai letto un libro in più.
Certo.
Però è un'ignoranza che sta di fame,
che
di sete,
che ti
stimola appunto
più,
a fare di più, a scoprire cose nuove.
Si ricollega sempre al discorso del giornalismo, insomma, anche lì è la curiosità che fa tantissimo.
Sì,
no?
Sulla fame, cioè la fame che ti stimola.
Infatti, cioè, finora stiamo parlando degli aspetti positivi del tuo lavoro, quelli negativi?
Quelli negativi... Ma io sarò ancora in una fase di luna di miele, perché sono un mestiere e quindi non ne vedo, per carità. È faticoso, perché stai molto spesso 10 ore all'interno di uno stesso posto, però non è una miniera, per carità, quindi posto bellissimo dove lavorare. No, non vedo aspetti negativi, se non quello che almeno una volta al giorno devi passare l'aspirapolvere, devi pulire, togliere la polvere.
Che gente, dici, manco a casa lo faccio?
A casa non lo faccio mai, ci sono chilometri di sedimenti di polvere sulle mie scrivanie, però in libreria tutto è perfetto, tutto è immacolato comunque. Diciamolo così, perché poi c'è la moglie del mio socio che dice che non pulisca abbastanza, quindi Carmen, io ho pulito. Oggi no, ma ieri sì.
No, Carmen, ha pulito. Una cosa che fai su Facebook spesso, mi è capitato di leggere, racconti un po' degli episodi di clienti che vengono in libreria, perché Salvo è molto attivo su Facebook, è un opinion leader, yeah. Non so, scrive post molto, molto carini, e spesso mi è capitato di leggere dei racconti della signora che ti fa domande strane, non lo so, qualche episodio carino da ricordare.
No, mi viene in mente quello più recente.
Sì.
Allora, l'ingresso della mia libreria non ha le porte automatiche, ha delle porte normalissime, tu devi spingere per entrare. E il banco in cui noi librai stiamo è proprio di fronte all'ingresso, quindi tu vedi chi sta per entrare. E c'era una di queste persone che aspettava che per magia le porte si aprissero. Allora tu facevi segnali, entrate, sembrava tipo, presente quelli
all'aeroporto.
Sì, all'aeroporto, che cercano di far atterrare un volo, no? E lui non entrava, è rimasto così e se n'è andato.
E tu non si apre.
E tu rimani così, no? Rimani fermo, bloccato, cioè, cosa ho sbagliato nella vita, cosa ho fatto, no? E questa è una cosa che è abbastanza ironica. C'è di peggio, ma questo non lo racconto. Mi limito a scrivere su Facebook.
Cioè, comunque è bello che incontrate anche tante persone. Il contatto umano è molto bello.
Sì, 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 la contaminazione.
La contaminazione. Visto che parlavamo, ho fatto un brevissimo passaggio su Facebook, appunto i social network, e anche qui ci lavorate molto, tu personalmente, ma anche la libreria. Cioè, la libreria, come tutti, forse bisogna adeguarsi a questi nuovi mezzi di comunicazione, che poi ormai nuovi ce li abbiamo da anni.
Dai. No, sono metodi attraverso i quali far conoscere...
Funzionano, soprattutto.
Sì, hanno un riscontro. Pensa semplicemente a creare l'evento della presentazione in cui al di là del fatto che siamo amanti del mettere partecipo e si partecipa contemporaneamente a 35 eventi nello stesso minuto e poi magicamente non si palesano, però al di là di queste piccole eccezioni è utile, è molto utile, perché comunque tu hai una certa idea di chi potrà venire, di quante persone, e anche visibilità, lo fai per quello, al di là di pubblicare le copertine delle ultime uscite, ha un riscontro, quindi è giusto utilizzarle.
Certamente. L'ultimissima cosa, poi facciamo un attimo di pausa. I libri che diventano dei film. Non so, c'è stato qualcuno che ti ha deluso? 50 sfumature di grigio.
Non ho visto il film, ma non voglio.
Però hai letto il libro.
No, neanche quello, però.
Harry Potter. Non so, mi vengono in mente così.
Non l'ho letto. Sto cercando di ricordare qualche libro di cui hanno poi realizzato un film.
Beh, ma c'è anche Il Codice da Vinci.
Ecco, quello l'ho letto il e film. Ho preferito il libro. Quello è sempre il classico libro che tu leggi sapendo benissimo che non è il massimo nella vita, però lo leggi, ti prende e ha diritto ad esistere, perché è più un passatempo, no? Non è qualcosa che ti arricchisce a livello culturale, umano, però
prima,
è un bello.
Prima di andare a dormire si
sì, anche perché hanno una dimensione tale che la puoi utilizzare anche come cuscino. Non è molto ergonomico, però sono anche per litigare, volendo.
Soprattutto per litigare, forse. Va benissimo, torniamo alla musica. Questa è musica tosta, qui un commento bellissimo. Questi sono i Linea 77, la canzone è Fantasma.
Guardando le stesse facce, sentendo le stesse storie, pensando oh quello che volevo, come il vento che soffia prima della tempesta, un brivido percorre la schiena, le spalle al muro, se ho paura resisto, semplice è la via per il lato oscuro, poco tempo per correggere gli errori commessi, dimmi dove butterò i miei sogni, dovrei passare tutta la vita a pensare alle cose che ho, alle cose che vorrei, al modo di raggiungerle e poi come difenderle, ma io non so cosa avevo prima e non so quello che ho adesso. Sorrido ad ogni nuovo giorno perché vivo sperando che le persone che amo proseguano nel viaggio, stammi a fianco a mirare dall'alto il paesaggio, la bellezza intorno, da Torino a Catania, sopra un furgone, una breve tappa a Roma, città dell'imperatore, indovina Genova, le lacrime di luglio, infondere paura come forma di controllo. Dovrei passare tutta la vita a pensare alle cose che ho, alle cose che vorrei, al modo di raggiungerle e poi come difenderle, ma io non so quello che ho adesso. Sono storie facili come quelle che ti raccontavano da piccolo e tu credevi bene, come è stato facile stare fermo immobile, chiudendo gli occhi e rinunciando a vedere. Sono storie facili come quelle che ti raccontavano da piccolo e tu credevi bene, come è stato facile stare fermo immobile, chiudendo gli occhi e rinunciando a vedere. Compra. Ho seguito i miei fantasmi, ora fantasma sono, questo è quel che hai, perché tu lo vuoi, hai, vuoi, hai, vuoi, hai, vuoi, hai, hai, vuoi, 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 questo è quel che hai. Raccontavano da piccolo e tu credevi bene, come è stato facile stare fermo immobile, chiudendo gli occhi e rinunciando a vedere. Sono storie facili come quelle che ti raccontavano da piccolo e tu credevi bene, come è stato facile stare fermo immobile, chiudendo gli occhi e rinunciando a vedere. Facili come quelle che ti raccontavano da piccolo e tu credevi bene, quanto è stato facile stare fermo immobile, chiudendo gli occhi e rinunciando a vedere.
tu non sai che favore mi hai fatto mettendo tutti i titoli in italiano. Perché di solito
Siamo messi d'accordo con l'inglese
canno tutto. Avevi i capelli lunghi, tu quando avevi qualche nemmeno e andavi ai concerti dei Linea 77 e...
Vuoi che ti rispondo sì? Sì, sì, avevo capelli lunghissimi, no, cioè... andavo praticamente ogni giorno, seguivo il tour in tutto il pianeta Terra perché proprio li amavo, li adoravo.
No, allora, no. Quando facevi il giornalista...
Ho avuto un trascorso da metallaro, ma nel senso che in quanto musicista, perché sono il pianoforte, ho suonato anche in un gruppo metal, effettivamente i capelli un po' più lunghi ce l'avevo, quindi ci hai preso un minimo, proprio volevo...
Ma io lo sapevo,
questi giornalisti ben informati su tutto.
Ben informati soprattutto, grazie.
Niente.
Non me l'ha mai detto nessuno. Allora, tu facevi... sei un giornalista e appunto qui ci abbiamo Silvia che proprio a questo proposito...
No, ti volevo chiedere.
Cioè, la introduco sempre nello stesso modo, lo so che sono banale.
Sì, tutte le tue puntate in cui c'era è uguale. Vabbè.
La risposta è: si guadagna poco.
Lo so, lo so. No, ti manca qualcosa di fare il giornalista di questo mestiere?
Allora, sì, mi manca il fatto di essere in parti diverse della città, in orari diversi, del muoversi, la frenesia, l'adrenalina. Ma questa è una cosa che ho vissuto e che ho subito molto di più quando lavoravo in TV a Teleducato. A proposito, vorrei, visto che ci ho lavorato. E che è una situazione in questo momento un po' difficile, vorrei esprimere solidarietà a chi ancora lavora lì. No, è che lavorando in TV eri da una parte all'altra della città, succedeva qualunque cosa, un omicidio, un incidente. Eri ovunque. Quando ho smesso di fare questo lavoro, perché mi era scaduto il contratto al progetto e non era più rinnovato, perché sai, funziona così per noi giovani, diversamente giovani, perché ho la mia età, ho subito molto quella mancanza di quell'adrenalina, no? Ti senti un pensionato improvvisamente, perché da che sei a intervistare il ministro, il sindaco, la baronda, le sgomitate per intervistare qualcuno, a che sei sul divano perché non è più un lavoro... Lì ho subito un po' il contraccolpo, quindi mi manca, diciamo, sì, quella frenesia del mestiere. Mi manca un po' meno lo stress e tutto, diciamo, ciò che è legato agli aspetti negativi. Però, ripeto, è un mestiere bellissimo e a differenza di alcuni che fanno tanto gli snob, sai, senti i giornalisti, quelli un po' più avanti con l'età, che i giovani dicono, no, ma non fa, non ma chi te lo fa fare? Ma guarda, e poi sono quelli che prendono 8 volte certo, quello che prendi tu, è molto facile.
Giusto, concordo in pieno. Infatti, secondo me, che consiglio gli diamo a Silvio? Che consiglio porta a casa oggi da Salvo Taranto?
Allora, in una intervista che mi hanno fatto sulla Gazzetta qualche mese fa, io ho detto sognate responsabilmente. Io pensavo fosse una cazzata, invece è piaciuta, no? come frase. No, bisogna cercare di fare questo lavoro con la passione giusta, con il sogno, perché, ripeto, è un lavoro bellissimo come tutti i lavori che si fanno con le parole, con la comunicazione. Però bisogna essere responsabili, cioè non bisogna andare a scontrarsi con la testa su un muro. Quando vedi che quella strada, eventualmente, io ti auguro di no, e non sia quella giusta, fai altro. Cioè non, certo. Perché è un mestiere che ti può fare del male se non lo fai per come vorresti tu. Ma così come tutti quanti, penso, i mestieri.
Certo. Volevi chiedere qualcos'altro, visto che...
No, volevo fare la domanda che hai fatto tu, ma mi hai letto nel pensiero.
Allora, la puoi rifare ed un'altra risposta, non ho un problema.
No, allora, insomma, questa professione manca soprattutto per la frenesia, no? E invece scrivere... Non so, mi hai pensato di scrivere un libro, visto che adesso ce l'hai sempre a contatto, sei sempre vicino ai libri.
Sì, paradossalmente quando faccio il libraio ho smesso di scrivere, perché ho scritto in precedenza, ho scritto un romanzo, altre cose, scrivo canzoni, sono un autore della SIAE, solidarietà alla SIAE anche in questo momento. Ciao Gino. Sì, quindi ho sempre avuto un approccio, un contatto diretto con la scrittura, è una cosa che amo, però la tengo ancora lì, non... Lo smanio di pubblicare qualcosa.
E se invece di questa puntata tu non dovevi tornare in libreria, ma eri fuori per lavoro, che cos'è che ti sarebbe piaciuto seguire in questo momento a Parma?
A livello giornalistico. Ma non amo molto il calcio, sai che sono romanista e quindi il calcio da quando è scomparso come sport non mi piace più. No, mi sarebbe piaciuto seguire la vicenda del Parma Calcio, sicuramente, perché è paradossale, è qualcosa che... Non sarebbe accaduto neanche in una squadra di terza categoria.
Neanche in terza categoria. E la cosa che mi
ha fatto... Se hai un euro, c'è una cordata di te.
ci compriamo una squadra. Va bene, e noi ripartiremo proprio da qui, subito dopo questa canzone scelta sempre da Salvo, e la canzone che scrivo per te, i Marlene Kunz. Dolcissima canzone che scrivo per te di Marlene Kunz e Skin, vero?
Sì.
Ok, qui sono ignorante anche dal punto di vista musicale.
Però l'hai pronunciato bene, Skin.
Allora, caro Salvo, come tu non saprai, in questa trasmissione arriva sempre, dopo un po' di canzoni, il momento del gioco. Perché io sono bastardo e faccio delle domande da bastardi agli ospiti che vengono in studio.
È giusto, ognuno consuma la propria vendetta come vuole.
Se sei pronto,
frustrato di tuo. Non...
questa è la sigla. Sì, sigla di cui ovviamente non detengo i copyright, però...
Ma devo indovinare il prezzo di qualcosa.
No, allora, devi indovinare un po' di che libri...
Aiuto.
Sto parlando quando ti faccio un po' di riferimenti, ti leggerò un po' di citazioni, un po' di frasi, un po' di... Ti farò un po' di nomi, alcuni facili, tipo questo, mi saprei dire esattamente che Robert Langdon è il protagonista di...
Di codice che non esiste, no? Codice da Vinci.
Sì, codice da Vinci. Era quella facile questa, eh?
Ma sì, ma si parte sempre male, non come la Roma che parte bene poi.
Allora, questa frase: ma la verità la voglio, il rispetto per la nostra storia, per i nostri simboli ci è dovuto.
Non ho idea.
Autore italiano, giornalista, che ha scritto un libro, ha il cognome di un mese.
Pino Aprile. Hai visto? Sì.
E il libro si chiama?
Sarà Terroni, il Sud puzza.
Terroni,
hai visto? La prima è sempre quella valida.
L'hai letto?
Sì, l'ho letto. Abbiamo avuto anche come ospite l'anno scorso.
Perfetto. Ho lo stesso vizio di Michael Douglas, solo che lui è stato ricoverato, io no. Si parla di donne.
No, questa l'ammetto, non ne ho idea.
È un grande scrittore che se n'è andato da Parma da un po', da qualche mese.
Nori. No.
Cioè, se, scrittore era ironico.
Se n'è andato nel senso...
Sì, era una persona che c'era a Parma fino a qualche mese fa.
Ma è andato nel senso che è andato, adesso definitivamente è andato.
Non so se abita ancora a Parma, però non ha più niente a che fare col Parma.
Con il Parma.
Ti ho dato un grande indizio.
Con il Parma.
Con il Parma FC.
Scrittore, ah, ma è una...
Stiamo parlando...
Me la ripeti?
Di Antonio Cassano.
Antonio Cassano.
Che ha scritto un libro.
Sì, il Decamerone, no? che fin dal 300 aveva storpiato le parole. Benissimo.
Dico tutto, se fa caldo, gioco all'ombra, scritto con...
Dimmelo tu.
con Pierluigi Pardo.
Pierluigi Pardo.
Ma che libri leggi?
Ma Cassano, ragazzi, è un...
Allora, Vitangelo Totti. Moscarda è il protagonista di...
Chi?
Vitangelo Moscarda.
Non lo so.
Uno nessuno 100.000 di...
Vabbè, Pirandello. Non mi ricordavo che fosse lui.
E la moglie si chiama?
Ciao.
Come un ex portiere del Milan.
Io non ricordo quello che ho
detto
ieri.
Un ex portiere del Milan.
Abbiati non può essere, spero. Dida neanche. Dida.
E invece sì, si chiama Dida. Dida, la
ragazzi,
moglie di Vitangelo
Moscarda.
Quella
roba l'ho letta quando ancora era una persona intelligente. Cioè, avevo 18 anni. Non...
Che un giorno dice a Vitangelo, hai il naso...
All'ingiù, a svastica.
Storto. E chiudo gli occhi e ballo per... stretta alle mie amiche del cuore.
Sì, ma hai scelto. Perdonami.
Scusa, questa tua.
Questo è Federico
Moccia. Vuoi ridere? Io Moccia in libreria. C'è la scaffale accanto a Modiano, che è il premio Nobel per la letteratura 2014. Quindi purtroppo l'alfabeto fa questi scherzi.
E non hai letto questa frase tratta da Amore 14.
Ma meno
cioè,
male.
Cioè, passare da Pirandello a...
Allora, in quale libro il protagonista si sveglia una mattina ed è uno scarafaggio?
Nella Metamorfosi di Kafka.
E lui si chiama Gregor?
Sì, ciao. Mi hanno detto Peck per farmi sbagliare, però non...
Gregor Samsa. Holcomb è la città di cui si parla in un libro di tanti anni fa di Truman Capote.
È la tragedia, quella di Sangue Freddo.
A Sangue Freddo,
hai visto?
Bravissimo
Salvo.
Aspetta che ce n'è ancora una. Ed è proprio questa. Vignali? L'ho conosciuto quando ero bambino, perché andavo a scuola con suo padre. Chi l'ha detta? Guarda che potresti sbagliare. Chi l'ha detta? Forse potresti indovinare il libro, ma non sai chi l'ha detta.
Vignali lo conosco... Com'era?
Vignali? Punto di domanda... Lo conoscevo da quando era bambino perché andava a scuola con suo padre.
Allora, questo è un libro su Baldi? Può essere?
L'hai letto?
Di un grande scrittore...
Ragazzo Gianluca, non mi pare muro, fuma e piodina.
Non mi sovviene.
Questa frase l'ha detta Giorgio Orlandini, ex direttore dell'Unione Industriale, a proposito di Vignali, nel libro Ubaldi, la politica nel destino di Beppe Facchini.
È il momento Marchetto.
È il marchettone! Grazie. Torniamo alla musica, che è meglio. Te la sei cavata.
Grazie, direi quasi.
Silvia, come se l'è cavata?
Un buon 15% l'ho statuta.
Bene.
Grazie mille.
A parte Amore 14, che non capisco perché non l'abbia ancora letto.
Ho delle mancanze, delle lacune, come a Venezia.
Torniamo alla musica. Adesso andiamo con De André. Questa è la canzone De Maggio.
Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento. Se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
Questo era De André, un autore, insomma, che
sì, piace... è un giovane che secondo me farà, sì, molta strada.
Farà strada. Allora, Salvo, abbiamo parlato di libri, abbiamo parlato di giornalismo, abbiamo un pochettino anche parlato...
Ma abbiamo anche parlato di calcio, manca un solo argomento e tu già hai capito qual è. Cioè.
Di calcio. però io parlerei anche d'altro, visto che tu sei siciliano,
sì.
In questo periodo sta succedendo qualcosa di molto grave, di importante anche a livello internazionale, a pochi chilometri dalle coste siciliane. Ci dobbiamo cagare sotto, secondo te?
Ma io penso che stiamo pagando le conseguenze di decenni di politica internazionale fallimentare da parte dell'Italia e dell'Europa. E quello che abbiamo seminato stiamo raccogliendo. Io voglio sperare che non sia troppo tardi per fronteggiare una situazione del genere, però...
Forse sottovalutata questa...
È stata sottovalutata fino all'altro ieri, perché ci siamo sempre cullati del fatto che prima fosse in Iraq, poi fosse in Siria, poi l'abbiamo vista in Libia, adesso Tunisia, dove ci sono i nostri turisti, che in linea... Minadaria è vicinissima alle coste siciliane, e purtroppo l'unica reazione che sembra che si possa organizzare è quella della difesa, no? Garantire la sicurezza ai cittadini, però stiamo abdicando ai nostri valori di libertà, di difesa della democrazia, di amore per la diversità. Io temo che si andrà verso questa direzione, perché è quella più facile, quella politicamente più conveniente, no? Urlare contro lo straniero, anziché fare qualcosa di diverso.
E urlare contro lo straniero è una cosa ad ogni latitudine, cioè tanto a Lampedusa quanto qua a Parma, quando si parla di profughi che dovrebbero
arrivare.
Io devo
dire che abbiamo tanti difetti da siciliani, per carità, però di siciliani che si lamentano per gli sbarchi dei clandestini, chiamiamoli clandestini, come purtroppo a livello di giornalismo malato siamo a definirli, anziché migranti, io non ho mai visti, cioè siamo comunque una terra molto accogliente. Sarà che per secoli siamo stati abituati ad essere conquistati da chiunque, solo gli eschimesi non ci hanno conquistati. Però abbiamo un approccio diverso. Infatti tempo fa, quando leggevo la polemica sui, non vorrei sbagliare, 240 rifugiati politici ospitati nel Parmense, che sono costati 3 milioni di euro in un anno, mi mettevo a ridere, perché in un anno solo a Lampedusa ne sono arrivati 16.000. Allora di cosa stiamo parlando? Lampedusa, che ha 8.000 abitanti, Parma e provincia 300.000, 350.000, di cosa parliamo?
Comunque, appunto, questo è un tema che ci tocca anche da vicino, sì. Proprio perché, come facevi tu riferimento, se ne è parlato qualche settimana fa, di questi nuovi arrivi, di questi costi, che vanno ad aumentare un po' i problemi che ci sono, se così possiamo definirli, gli argomenti centrali del dibattito locale. Ce ne sono tanti, il Parmacalcio in questo momento sta tenendo banco, ma non c'è soltanto questo, c'è la sicurezza, ma tu leggi i libri, ma leggi anche i giornali,
leggi addirittura i giornali
e sai quali sono queste situazioni. Secondo te, tu da quanti anni sei a Parma?
Da quasi 6 anni.
Da quasi 6 anni, come l'hai vista cambiare in 6 anni questa città?
Ho visto un leggero calo, diciamo, non volevo dire un declino, ma no, perché sì, nel mio piccolo in 6 anni ho visto qualcosa cambiare, cioè, sai, molto spesso non vivere nel luogo in cui si è nati aiuta un po' a vedere le cose dall'alto, ma capiterebbe per i parmigiani stando anche in Sicilia, per carità. E io ho visto una città vivere al di sopra delle proprie possibilità, inseguire il sogno megalomane del diventare una grande metropoli, e prima o poi il prezzo lo paghi di tutta questa sbornia, no? Ci si è risvegliati e
si è fatti i conti con la realtà.
Sì, col mal di testa post sbornia, no? Alla fine stiamo ancora cercando la medicina per farci passare il mal di testa e poi cominciare a stare bene. Non guarda, voglio fare considerazioni politiche.
No, senza parlare di politica, però la pensiamo allo stessissimo modo. Cioè, noi abbiamo il vantaggio di essere degli osservatori e guardare questa società che cambia. Non ci siamo nati, però forse riusciamo a fare delle analisi diverse rispetto a un parmigiano che...
Però gli annolini sono buonissimi. E anche la micca.
Che magari...
No, stavo scherzando. Però vi vogliamo bene lo stesso, anche se non sapete cosa sia il pane.
L'ultima domanda. Il tuo futuro, tu lo immagini sempre qua a Parma?
Sì.
Cioè, mi hai pensato di tornare...
Non so quanto duri, ma lo immagino qui.
Di tornare in Sicilia.
Ci ho pensato tempo fa, quando tra la fine del mio lavoro giornalistico e l'inizio dell'esperienza del libraio non riuscivo a trovare lavoro. Avevo fatto anche un colloquio per fare il pesci vendolo all'Esselunga, ma non mi hanno preso perché probabilmente conoscevo troppe cose. E sono stato scartato anche lì, e quindi ho pensato di tornare in Sicilia, però...
Non l'hai fatto?
No. Ho tenuto duro alla fine.
E di andare all'estero?
Mai. Sono già andato a nord, cioè... più estero di così
non si può. Va benissimo, Salvo. Tra un po' ne riparliamo. Adesso la giusta conseguenza di André, direi proprio che Elio e le storie tesse con il vitello dei piedi di balza.
Della mia fantasia c'è un fottio di animaletti un po' matti inventati da me, che mi fanno ridere quando sono triste, mi fanno ridere quando sono felice, mi fanno ridere quando sono medio, in pratica mi fanno ridere sempre. Quel fottio di animaletti inventati da me. C'è il vitello con i piedi di balsa, il vitello con i piedi di spugna, e indovina chi c'è? C'è pure il vitello dai piedi di cobalto. C'è il vitello dai piedi tonnati, 4 ne ho inventati, sono gli animali della mia e della tua fantasia. Ma un giorno il vitello dai piedi di balsa si recò dal vitello dai piedi di cobalto, gli disse: c'è il vitello dai piedi tonnati che parla molto male di te, sostiene che i tuoi piedi non sono di vero cobalto, ma sono in effetti 4 piedi di pane ricoperti da un sottile strato di cobalto. Mio caro vitello dai piedi di balsa, la tua storia è falsa. L'amico vitello dai piedi di spugna mi ha svelato la verità e ne ha nascosto una microspia nei tuoi piedi di balsa e nei piedi tonnati. Così ha scoperto che tu, solo tu, proprio tu, anche tu, assolutamente sì, tu, sempre tu. Sei il vitello dai piedi di balsa, inventore di una storia falsa. Accusati il vitello dai piedi intonati, e per questo i tuoi piedi saranno asportati. Malare.
ascolto forzato di...
L'avete capito che era il vitello dai piedi di balsa la canzone che ho annunciato?
Ah sì, davvero?
Non era Guccini.
Va bene, noi siamo arrivati in chiusura. Ringrazio prima Silvia, se non ti offendi, che è arrivata oggi a darci una mano. Grazie Silvia.
Prego.
E grazie come sempre a Francesco per la regia, ma grazie Salvo per questa
grazie
puntata.
A voi di avermi invitato, grazie Silvia, grazie alla regia e... addirittura grazie Beppe.
Insomma, spero che tu ti sia divertito, che si siano divertiti i nostri centinaia di migliaia di ascoltatori e i 150 mi piace alla pagina Facebook. E niente, grazie ancora e ciao a tutti.